minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono la prima giornata europea delle malattie rare e la storia dell'AVIS, l'Associazione Italiana Volontari Sangue. Ma vediamo prima alcune buone notizie. Gli elefanti in Congo sono triplicati. L'annuncio lo ha dato il ministro congolese dell'economia forestiera Henry Jombo. Dal 1980 il numero di pachidermi che popolano i territori del Congo Brazzaville è triplicato, passando da 10.800 unità a più di 30.000. Soffia l'energia eolica. Secondo gli ultimi dati del Global Wind Energy Council, nel 2007 si sono prodotti 20.000 megawatt di energia eolica in più, un aumento del 30% rispetto alle nuove installazioni di impianti eolici nel 2006. Aumenta la produzione negli Stati Uniti, Spagna, Cina, India e Nuova Zelanda. La muraglia verde. Dopo la grande muraglia cinese, anche l'Africa sta studiando un piano per creare una muraglia di alberi e vegetazione lungo tutto il continente, così da fermare l'avanzata del deserto Sahel, Sahara del Sud. Da un'idea dell'ex presidente nigeriano Obasanjo, la barriera sarà lunga 7.000 km e larga 15. Oltre a fermare la desertificazione, la muraglia verde contribuirà anche all'assorbimento dei gas serra. Partito nel 2004, il progetto è ancora e solo in fase di studio. Ricorre domani la giornata europea per le malattie rare. È una scelta non a caso quella del 29 febbraio, una data rara perché cade ogni 4 anni. Solo in Europa circa 30 milioni di persone sono interessate dalle malattie rare. In Italia sono 1,5 milioni. Notevoli le difficoltà alle quali le famiglie devono far fronte a partire da una diagnosi a volte tardiva, dalla mancanza di cure e di assistenza. Numerose sono le associazioni che si sono formate nel corso degli anni, tra queste l'ABC, l'Associazione Bambini Cri du Chat, nata nella provincia di Firenze nel 1995 per iniziativa di Maura Masini. La sindrome del Cri du Chat è una malattia cromosomica che si origina al momento del concepimento a causa della perdita di un frammento cromosomico, in particolare di una parte del braccio corto del cromosoma 5. La patologia viene perciò anche indicata come sindrome del cromosoma 5P, oltre che come sindrome di Lejeune, dal nome dello specialista che la identificò a Parigi nel 1963. L'incidenza della malattia è piuttosto bassa, 1 su 50.000 nati. Il nome, che in francese significa grido del gatto, deriva dal caratteristico suono, simile a un miagolio, che emettono i neonati affetti da questa malattia nel piangere. I bambini che ne sono affetti presentano generalmente un basso peso alla nascita e alcune particolarità nei lineamenti che li rendono somiglianti fra di loro, e cioè il volto tondo, la fronte sporgente, una piega cutanea all'angolo interno dell'occhio che dà l'impressione che gli occhi siano distanti tra loro, mandibola piccola e mento retratto. La mortalità comunque dei soggetti affetti dal sindrome Cri du Chat è circa del 10% dei casi e il restante 90% supera i 50 anni di età. Maura Masini, dell'Associazione Bambini Cri du Chat, racconta la storia di suo figlio Timmy, affetto da questa sindrome. Ascoltiamola in questa intervista di Benedetta Capelli, realizzata nel corso della presentazione del libro Siamo solo noi, le malattie rare, storie di persone eccezionali, scritto da Margherita De Bach e per la Sperling Kupfer.
È
È una fatica strepitosa, ma è tutto un miracolo, perché niente è scontato, tutto è conquistato e quindi tutto è una sorpresa anche. Per cui il bello si traduce in brutto, il brutto si traduce in bello, la fatica viene premiata. È così, è un gioco, sembra di camminare su delle molle, no?
La malattia di suo figlio, che tipo di malattia è e come siete riusciti poi ad individuarla?
Io sono stata fortunata perché Tim è stato riconosciuto pressoché alla nascita dal pianto tipico, che voleva dire che bisognava indagare nei cromosomi. Indagando nei cromosomi è stata scoperta una delezione del braccio corto del cromosoma numero 5 e che causa questa sindrome, che è la sindrome del Cretu-Shah. Cosa significa? Che significa ritardo mentale, motorio, intellettivo, a volte anche problemi fisici di tipo renale, cardiaco, eccetera. Per lo più comunque una sindrome compatibile con la vita. Chiaramente sono bambini che fanno una gran fatica per crescere come gli altri, sono iperattivi perché sono anche intelligenti e curiosi, ma il corpo non risponde in qualche maniera, per cui c'è un grosso lavoro dietro di riabilitazione che può aiutarli. Più si lavora, meglio si lavora e più si aiutano a raggiungere dei traguardi vicini alla normalità.
Quanti anni ha Tim e come è cambiata la sua vita nel momento in cui è entrato poi prepotentemente nella sua?
Tim ora ha 17 anni e quando è nato per me era il secondo figlio e voleva essere una gioia. All'inizio è stato un dramma, poi lentamente ha recuperato terreno e ci sta dando molta molta gioia. Certo, ha stravolto la mia vita, io non ho mollato anche perché il papà di Timmy se n'è andato e quindi rimanendo da solo non ho mollato il lavoro, anche perché il lavoro mi piace e quindi ho lottato per continuare a lavorare. Naturalmente mi sono trovata in grandissime difficoltà di tipo organizzativo, per cui hanno collaborato sia la mia famiglia che babysitter, scuole, istituzioni, quel che potevo. E cercando di insegnare a tutti a lavorare con Tim, a pretendere da lui, a non viziarlo, a pretendere che facesse dei compiti, delle cose che lui, io sapevo, lui era in grado di svolgere. Così è nato un lavoro un po' di equipe, avallato poi dalla nascita dell'associazione, che ha dato una conclusione a quelle che erano intuitivamente le strade da perseguire. E così niente, Tim adesso a 17 anni fa una vita non normale, perché non lo possiamo lasciare da solo mai, perché non è sicuro che lui si sappia muovere bene, potrebbe crearsi dei danni, però è un bambino che partecipa a tutti gli eventi della vita, guarda film, lavora con il computer, va su internet, manda email, scrive, legge, corre, tanto che si è rotto il femore ultimamente, frequenta altri ragazzi quando i ragazzi lo vogliono, perché purtroppo è un'età in cui si pensa molto a noi stessi e allora non c'è molto lo spirito del volontariato, ma io spero che questo magari si rimanifesti più avanti. E quindi Timmy purtroppo è un pochino solo dopo la scuola, cerca gli amici, ecco, ma non li trova perché ognuno ha dei ritmi diversi e questa è la cosa forse più brutta della sua età in questo momento.
Se un bambino dovesse nascere oggi con la malattia di Timmy è più avvantaggiato rispetto a 17 anni fa?
Beh sì, indubbiamente sì, adesso si va su internet, si trova l'ABC e lì si raccolgono tutte le informazioni necessarie per, come dire, ovviare al punto interrogativo che mi facevo io e che si sono fatte altre madri della mia generazione, non sapendo che cosa voleva dire Cretu-Shah. Cioè, a me è stato detto quando Tim è nato: signora, suo figlio, se vivrà, non camminerà, non parlerà, sarà un vegetale. E non è assolutamente vero. Quindi iniziano subito a lavorare con un'altra energia, con un'altra sicurezza, evitando di perdere del tempo facendo terapie inutili o comunque sbagliate addirittura. E quindi è chiaro che sono avvantaggiati. Abbiamo dei bambini presi in carico 5 anni fa che parlano come dei fulmini. Cioè, noi abbiamo fatto molte più di fatica per arrivare a avere questi risultati.
Dove arriva tanta forza nell'affrontare una situazione di questo tipo? A lei da dove le è venuta?
A. Amore. C. Salto la B che non mi viene niente. Curiosità. Questa fortissima curiosità di saperne di più, capire che cosa aveva e perché. mi ha spinto a fondare l'associazione, a trovare i soldi per fare tante ricerche e soprattutto, però non ultimo, la mia professione. Io sono restauratrice e questo, insomma, mi nasce un figlio meno che perfetto, il minimo che potevo fare era cercare di restaurarlo.
L'audio era un po' disturbato, ma come vi ho detto all'inizio, questa intervista è stata realizzata nel corso della presentazione del libro Siamo noi le malattie rare, storie di persone eccezionali, scritto da Margherita De Bag. L'intervista era a Maura Masini, fondatrice della BC, Associazione Bambini Cridi Uscià, che ha raccontato la storia di suo figlio affetto da questa malattia rara. Intervista di Benedetta Capelli. Ricordiamo che è domani la prima giornata europea delle malattie rare. La donazione di sangue è un atto che testimonia ed esprime i più alti valori di civiltà e di comune solidarietà. Queste le parole del presidente Giorgio Napolitano durante la giornata mondiale e nazionale del donatore di sangue e che troviamo nel libro che l'AVIS ha realizzato. L'AVIS nasce nel 1927 e quindi ha già compiuto 81 anni di cammino. Andiamo a scoprire la storia di questa associazione che molto ha contribuito alla sensibilizzazione della solidarietà e dell'altruismo. Con noi il presidente AVIS nazionale Andrea Tieghi. Tieghi, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Tieghi, come nasce l'Associazione Italiana Donatori di Sangue?
Nasce in una notte alla vigilia di Natale, dove un giovane ginecologo, che poi è diventato il nostro fondatore, il dottor Formentano, assiste una partoriente che purtroppo non riesce a trovare un donatore compatibile e siamo nel 1927 e da lì nasce l'idea di creare un'associazione e mette un'inserzione sul Corriere della Sera di Milano, rispondono a quell'inserzione 17 donatori.
E quindi questa signora si è salvata?
No, purtroppo no, la signora non ce l'ha fatta e nasce.
Ma
proprio
perché non ha trovato il sangue compatibile?
Perché non c'era, era di notte, era la vigilia di Natale, era una giornata particolare.
Non si è fatto in tempo.
Allora ricordo che la donazione veniva direttamente dal braccio del donatore al braccio dell'ammalato, quindi doveva esserci una pronta disponibilità,
certo,
ad essere presente al letto dell'ammalato.
Siamo nel periodo fascista, ci fu qualche difficoltà nella realizzazione,
sì,
nella costituzione di questa associazione?
Durante il periodo fascista l'AVIS ha avuto qualche difficoltà perché, essendo un'associazione laica, democratica e libera, non era molto favorevole a essere inquadrata all'interno delle organizzazioni delle associazioni fasciste. Ha dovuto comunque anche lei naturalmente subire quello che in quel periodo il nostro paese ha subito. E appena c'è stata poi la guerra di liberazione e il ritorno della democrazia in Italia, l'AVIS è ritornata ad essere una libera associazione democratica.
All'epoca il sangue si comprava?
C'erano i datori di sangue, erano previsti anche dai regi decreti ed è per quello che l'idea di donare il sangue in maniera gratuita e volontaria era per quei tempi un'idea rivoluzionaria, ma credo che lo sia ancora tuttora in tante parti purtroppo del nostro pianeta.
Sul libro sugli 80 anni dell'AVIS, di cui ho accennato in apertura, si parla addirittura di un codice del donatore.
Assolutamente sì, allora, ma è valido tuttora, solamente aggiornandolo, è chiaro che c'erano dei doveri da parte del donatore, soprattutto il sangue donato non doveva avere assolutamente un vincolo di donazione, nel senso che doveva andare a tutti coloro che ne avevano bisogno. C'è un episodio citato anche dal libro di un donatore partigiano che in quel momento a Milano doveva andare a donare ad un malato che era notoriamente dell'altra parte politica, chiese al nostro vicepresidente Moscatelli, che era un comandante partigiano, cosa doveva fare, e Moscatelli rispose senza indugio che doveva assolutamente donare, perché in quel momento non c'erano colori politici, c'era solo il malato che aveva bisogno.
Certo. Qual è stato, Tieghi, e qual è oggi il ruolo della donna all'interno dell'AVIS?
il ruolo della donna è sempre stato importante, anche se purtroppo nella mia associazione le donne dirigenti sono ancora troppo poche, ritengo. Le donne sono il 30% circa del nostro patrimonio di risorse umane di donatori. Ricordo agli ascoltatori che l'Avis conta 1.100.000 iscritti da quei 17 che risposero 81 anni fa, e io mi auguro che le donne diventino sempre più una delle nostre degli assi di battaglia, diciamo così, della crescita, dello sviluppo e della forza della nostra associazione.
Chi è il donatore? Chi è il donatore di sangue?
Il donatore
per
di
età,
sangue,
per
oggi,
sesso?
Oggi, facendo una fotografia, diciamo, dei donatori italiani, sono prevalentemente uomini di un'età compresa dai 35 ai 55, e quindi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di ragazze, e una persona normale che conduce una vita assolutamente normale, che non ha bisogno di avere capacità particolari, basta pesare più di 50 kg e godere naturalmente di buona salute. Poi il resto ci pensa il servizio trasfusionale a controllare la salute del donatore e il suo sangue, soprattutto prima di trasfonderlo agli ammalati.
Qual è il motivo, secondo lei, del maggior numero di uomini rispetto alle donne?
Beh, c'è un motivo fisiologico, perché le donne in età fertile possono donare solamente 2 volte nell'arco dell'anno, mentre gli uomini possono donare fino a 4 volte, quindi c'è anche un fatto di...
tecnico.
Sì, diciamo fisiologico, ecco. E poi da un'altra parte c'è il fatto che, credo, ecco, è una ricerca che sarebbe bene approfondire, ci sia dal punto di vista delle condizioni di vita e della quotidiana delle donne una maggiore difficoltà, perché hanno diverse cose da fare, non solamente
più impegni,
lavoratrici, ma anche la famiglia, i figli e quant'altro, quindi purtroppo diventare donatori richiede anche una certa disponibilità di tempo dal punto di vista di recarsi ai servizi, ma questo vedo che ultimamente si sta superando, perché ci sono tante ragazze che si avvicinano alla nostra associazione, che diventano donatrici. C'è anche una questione di peso fisico proprio e di emoglobina, quindi le donne hanno una predisposizione ad avere un'emoglobina più bassa.
Nel corso degli anni avete senz'altro potuto capire quali sono i motivi a causa dei quali molta gente viene frenata dal donare il sangue, adesso a parte queste motivazioni che mi spiegava e che riguardano le donne.
Sì,
c'è la paura di qualcosa.
Una paura grossissima che hanno tutti, la paura del lago. La paura del lago sembra una sciocchezza e invece è una delle cose che spaventa molta gente. La seconda è che possa fare male alla persona che lo dona, e invece questo è dimostrato.
Ma vengono fatte delle analisi, ovviamente, no?
No, certamente. Vengono fatte innanzitutto delle visite pre-donazione, chiaramente.
Che è anche un check-up proprio per il donatore.
Proprio così, proprio così. I nostri donatori devono essere persone sane, quindi vengono tenuti periodicamente controllati. E poi sul sangue che viene donato, prima di essere utilizzato, vengono fatte scrupolosamente tutta una serie di procedure di laboratorio che ci permettono di distribuire solamente del sangue controllato.
A maggio, Tieghi, è in programma la 72esima assemblea di Avis nazionale presso il centro Fiere e Congressi di Riva del Garda. Me lo conferma?
Esatto.
Ecco,
esatto.
Qual è il tema scelto?
Il tema che abbiamo scelto quest'anno è il ruolo della raccolta associativa, la raccolta del sangue, all'interno della riforma complessiva del nostro servizio trasfusionale. La legge di riforma che abbiamo nel nostro settore prevede che l'unico soggetto in Italia che possa raccogliere sangue, a parte la struttura pubblica, sono appunto le associazioni e le federazioni dei donatori, cosa che facciamo in tante parti d'Italia con le nostre autoemoteche, andiamo nei piccoli centri il sabato, la domenica, a raccogliere per conto delle aziende sanitarie il sangue dei donatori. Vogliamo approfondire molto, ecco, questa tematica.
Chi ascoltando questa rubrica, Tieghi, fosse invogliato a donare il sangue e ad iscriversi alla vostra associazione, cosa deve fare? Dove si può rivolgere?
Beh, io mi auguro che siano tanti, coloro che pensano per un attimo di poter fare qualcosa per il prossimo, si rivolgono o all'associazione più vicina, abbiamo 3.200 sedi in tutta Italia, oppure tranquillamente presso il proprio ospedale, al servizio trasfusionale, dove ci sarà sicuramente un servizio dedicato alla raccolta del sangue.
Ho visto sul vostro sito che avete un numero verde.
Abbiamo anche un numero verde che può essere chiamato, adesso non me lo chieda perché a memoria
glielo dico io, lo ricordo. Grazie. Io agli ascoltatori: 826 1580, 826 1580. Comunque gli ascoltatori possono andare a visitare il vostro sito www.avis.it.
Quindi esattamente, possono quindi prendere contatto con noi e noi li indirizzeremo sicuramente presso la sede più comoda da raggiungere per poter diventare donatore. Un'esperienza veramente, veramente bellissima.
Grazie ad Andrea Tieghi, presidente Avis Nazionale. Tieghi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, sempre molto gentile.
E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.